Modem.
La nostra umanità ha vissuto nel secolo scorso tre grandi tragedie inaudite. La prima, quella che generalmente viene considerata come il primo genocidio del XX secolo. Essa ha colpito il vostro popolo armeno.
Era il 12 aprile scorso e l'espressione usata da Papa Francesco è una citazione di una dichiarazione comune firmata nel 2001 da Giovanni Paolo II e dal supremo patriarca armeno Karekin II. È stata tuttavia la prima volta che un pontefice ha utilizzato apertamente il termine genocidio riferito al popolo armeno, e questo a pochi giorni dal 100° anniversario di quella tragedia che costò la vita a circa 1,5 milioni di armeni. Un'affermazione che ha suscitato l'immediata reazione dello Stato turco, da sempre risolutamente opposto all'uso del termine genocidio, preferendo quello di deportazione.
L'ambasciatore della Turchia presso la Santa Sede, richiamata ad Ankara in segno di protesta, ha affermato che parlare di genocidio degli armeni è una calunnia e che la storia è stata strumentalizzata per fini politici.
Ancora oggi in Turchia parlare del genocidio degli armeni è considerato un reato, un attentato all'unità nazionale. Molti intellettuali e letterati per averlo fatto sono stati condannati, alcuni sono stati costretti all'esilio e perfino il premio Nobel per la letteratura Orhan Pamuk è stato minacciato di morte. Il dramma armeno prende forma alla fine del 1800, quando l'allora impero ottomano è attraversato da spinte autonomiste promosse dalle diverse minoranze etniche. Tra queste la comunità cristiana armena appoggiata dalla Russia, interessata all'indebolimento dell'impero ottomano. Il sultano Abdul Hamid II, a partire dal 1894, con l'appoggio di popolazioni curde, diede inizio ad una persecuzione che in due anni fece circa 50.000 morti. Con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale la situazione precipita. Al governo dell'impero ci sono i giovani turchi, un movimento fortemente nazionalista che intende sostituire l'impero ottomano con una monarchia costituzionale. Nel 1915 l'arruolamento di armeni ottomani nei battaglioni russi fu letto dai turchi come un tradimento. Nella notte tra il 23 e 24 aprile 1915 tutti gli intellettuali, poeti e studiosi armeni di Costantinopoli vengono arrestati. I giovani turchi approvano una legge speciale che autorizza le deportazioni per motivi di sicurezza interna di gruppi sospetti. Gli armeni di Anatolia e di Cilicia vennero quindi deportati verso i deserti della Mesopotamia, delle vere e proprie marce della morte tra stenti e violenze che culminarono infine con l'annientamento dei 2/3 del popolo armeno, senza dimenticare le uccisioni di siri cattolici e ortodossi, di assiri, caldei e greci. In Svizzera nel 2003 e contro il parere del Consiglio federale, il Consiglio nazionale ha riconosciuto il massacro degli armeni come genocidio, mentre mercoledì scorso il Parlamento europeo ha fatto appello alla Turchia affinché riconosca il genocidio degli armeni ed ha proposto l'istituzione di una giornata europea del ricordo.
È un pezzo di storia dolorosa, drammatica e disumana di cui oggi c'è la ricorrenza centennale, oggi e domani. È un pezzo che è contenuto in uno dei periodi più bui della storia dell'uomo, quello della Prima Guerra Mondiale. 100 anni dal genocidio armeno e ancora oggi la ricorrenza crea tensioni e contrasti. Ben ritrovati da Nicola Luende e da Paolo Dell'Oca, che ha realizzato la scheda introduttiva all'interno della quale ha riassunto per sommi capi le vicende di allora. Ne parliamo con tre ospiti. Saluto Simone Zoppellaro dell'Osservatorio Balcani e Caucaso. Buongiorno.
Buongiorno.
Lei risiede nella capitale armena di Yerevan, conosce dunque bene la regione ed il paese da oltre un anno che ci vive, già prima comunque frequentava il paese da Istanbul, dalla Turchia. Saluto Carlo Frappi, collaboratore dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, e ricercatore all'Università Ca' Foscari di Venezia. Ben arrivato anche a lei.
Grazie, buongiorno.
E saluto qui accanto a me in studio Ludwig Naroyan, portavoce della comunità armena in Ticino. Buongiorno, ben arrivato.
Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
Signor Naroyan, appunto ogni anno in realtà gli armeni commemorano questa data, il 24 aprile, per voi evidentemente è una data significativa, quest'anno è forse ancora un pochino più speciale perché è il centenario. Cosa significa per lei?
Per me significa molto importante questo evento con la cifra tonda, con il centesimo. Io mi sono preso, diciamo, a carico la divulgazione, in special modo la cultura del mio popolo, magari riassunto, no? Cioè, questo popolo 3.000 anni fa abitava in questi territori, dove ha sviluppato una raffinatissima, diciamo, conoscenza dell'architettura, musica in generale. Per questo la mia divulgazione va un po' in principio in questo settore, naturalmente senza dimenticare questo tragico evento che è il genocidio degli armeni,
che non è assolutamente un dettaglio, e il fatto che compia 100 anni, diciamo così, è forse l'occasione anche per voi proprio per sensibilizzare, cosa che state facendo già come comunità armena, non solo in Ticino ma un po' ovunque da alcuni anni ormai, questa è l'occasione ancora più propizia per sensibilizzare.
Giusto, cioè io cerco di divulgare in tutte le direzioni, in questo anno speciale un po' tutti gli enti locali, non che naturalmente parlo a livello ticinese in questo caso, dove mi hanno appoggiato a organizzare diversi eventi, dall'esposizione di fotografie e arte in generale, nonché musica, e eventi di conferenza riguardanti il genocidio armeno.
Ma per lei come armeno, come quindi persona che ha vissuto indirettamente questi fatti, questi episodi, cosa significa il fatto che siano avvenuti 100 anni fa e siamo ancora qui a discuterne 100 anni dopo?
È un peso per un armeno dopo 100 anni non essere ancora, diciamo, riconosciuti questa tragica pagina della storia. È sempre ogni anno una lotta dove devo diciamo, far conoscere questo fatto. Ma questo riconoscimento lo vorrei fare per questo 1,5 milioni di persone che non hanno ancora avuto una sepoltura dignitosa, come se io ogni sera li vedessi sulla mia testa dicendo, con quei occhi aperti di queste persone massacrate, dire: ma un po' di giustizia anche per noi.
Simone Zoppellaro, che aria tira nella capitale Yerevan? Quali sono le attese? Quali il clima? Oggi si inizia con la beatificazione delle centinaia di migliaia di vittime. In che ambiente c'è in queste ore?
C'è un clima di grande attesa qui a Yerevan. Sono accorsi negli ultimi giorni non solo molte delegazioni politiche da diversi paesi del mondo, ci saranno 4 presidenti, tra cui quello francese, Hollande, quello russo, Putin. Ma
il che è già abbastanza indicativo.
Ci sono anche molti armeni della diaspora che sono venuti in questi giorni qui a Yerevan, hanno incontrati molti da molti paesi del mondo. C'è da parte loro, ma anche da parte ovviamente degli armeni che vivono qui, un clima di grande aspettativa in questi giorni. Le commemorazioni iniziano oggi, come lei diceva, anche a Echmiadzin, che è un po' il Vaticano degli armeni, il centro spirituale storico molto antico degli armeni, dove verranno canonizzate 1,5 milioni di vittime del genocidio, e proseguirà poi questa sera con un concerto invece molto importante, un concerto di una band americana che sono i System of a Down, che anche loro sono fra l'altro 4 discendenti di sopravvissuti al genocidio. La prima volta che si esibiscono in Armenia c'è un grande clima, anche soprattutto per i giovani armeni, una grande aspettativa per questo evento. Domani invece poi proseguiamo con la tradizionale fiaccolata che c'è ogni anno a Yerevan. Ho preso parte anche a questa fiaccolata lo scorso anno che ero qui. Praticamente si partirà dal centro della città e sarà questa lunga fiaccolata che porterà al memoriale. C'è una collina che si chiama il Forte delle Rondini, in armeno è Tsirtanakabert, e in questa collina ci sarà appunto il punto finale di questa si è accolata. In questa collina si trova il memoriale del genocidio armeno che fu fatto negli anni 60, pochi anni dopo i 50 anni del genocidio armeno.
Quindi c'è grande attesa, anche in Turchia probabilmente c'è attesa, un'attesa evidentemente un po' diversa. Carlo Frappi, come si vive questo avvicinamento a questo anniversario che è un po' in parte temuto, lo sappiamo da diversi mesi con l'avvicinarsi di questa data?
Certamente il clima politico in Turchia è molto caldo, in parte anche prescindendo dalla questione del genocidio, che sicuramente però alimenta e ha alimentato evidentemente nelle ultime settimane questo clima anche di tensione politica in qualche modo. La questione del genocidio chiaramente tocca in qualche modo le corde più profonde del sentimento nazionalista in Turchia, cosa molto importante alla vigilia di una tornata elettorale, quella di giugno, per il rinnovo del Parlamento, molto importante per il Paese, e in un clima politico estremamente polarizzato. Abbiamo visto anche grazie ad una retorica presidenziale che proprio su questo zoccolo duro, conservatore e nazionalista in qualche modo vuole capitalizzare politicamente in vista delle prossime elezioni, e un Erdogan che in qualche modo si è anche assicurato, aggiungerei, sopravvivenza e anche longevità politica nel corso degli ultimi anni proprio facendo ricorso a questo tipo di retorica. Questo però non significa che lo spettro istituzionale e quello della società civile siano assolutamente sovrapponibili.
E su questo torneremo, su questo confronto fra autorità politiche e società civile in Turchia. Sempre dalla Turchia, ieri ne abbiamo approfittato per sentire un paio di opinioni di giornalisti turchi che lavorano comunque in Italia. Sentiremo quindi, adesso vi proporremo un registrato di una donna che ha preferito comunque rimanere anonima, il che forse è anche un po' indicativo, e sentiremo anche l'opinione di un uomo, Dündar Kezapli, corrispondente a Roma della Radio Televisione Turca e collaboratore per diverse altre testate. Sentiamo dunque il loro parere in questo contributo curato da Renato Minoli.
Innanzitutto bisognerebbe veramente capire quello che è successo, perché i fatti accaduti ancora non sono chiarissimi e la Turchia, da quello che so io, è disposta ad aprire gli archivi, e sarebbe bello se potessero studiare insieme armeni, italiani, turchi, tedeschi, per capire veramente quello che è successo.
Beh, una bella domanda. Intanto sul genocidio armeni, interventi che sono stati fatti da parte di diverse istituzioni, comprese Santa Sede, per me inaccettabile, perché da parte del governo turco sempre è stata una disponibilità, che noi siamo disposti a un'apertura dei archivi insieme con il governo armeno, sia nostro che vostro, con dei storici esperti.
Un'altra cosa, nel 1915 non c'era proprio lo Stato turco, non c'era la Turchia, era un momento bruttissimo per tutto il mondo, scoppiava la prima guerra mondiale, quindi un po' di confusione c'è, quindi non posso essere incolpata io per una cosa che ha fatto il nonno di mio nonno.
Sì, perché io non ho elementi in questo momento per dire, confermare e sottolineare quello che è successo tanti anni fa. Quando armeni sono entrati in Turchia, zona Van, Bitlis, Erzurum, dove sono stati uccisi tanti cittadini turchi, ma questo discorso non parla nessuno.
Perché non l'ha fatto lo Stato turco e c'è stato questo genocidio. E ovviamente condivido il dolore degli armeni, sicuramente, sottolineando e ripetendo, per qualsiasi vita umana persa c'è sempre dolore, è sempre un dolore condiviso.
Perché dietro questo c'è un giro di gioco contro il governo turco, giochi sporchi politici. Turchia è un paese straforte, economicamente è una crescita a altissimo livello, e quindi a questo punto io non sto difendendo il mio paese, ma sto dicendo esattamente le cose come sono.
Però dobbiamo capire dove è stato fatto l'errore, di chi è, e cercare di capire l'accaduto da tutte e due le parti, invece di incolpare soltanto una parte.
Quando era Presidente del Consiglio, Erdogan, che è attualmente Presidente della Repubblica Turca, lui non ha mai fatto marcia indietro, però non ha mai detto genocidio, perché le cose bisogna verificare doppio parte, da parte di storici, ma non dei leader religiosi che il loro ruolo dovrebbe essere pacificare paesi, non ferire con questi argomenti.
Io sono turca e ho tantissimi amici armeni, non abbiamo mai parlato di questo e andiamo d'accordissimo. Il popolo armeno è stupendo, io li adoro. È una cosa un po' insensata ancora accanirsi sulle cose un po' presunte.
Oggi circa 100.000 armeni vivono regolarmente. Vuol dire i turchi non hanno nulla contro il meno.
Speriamo di risolvere in maniera più amichevole possibile perché sono due popoli armeni e turchi molto amici.
Mi perdoni, ma quando è stato Santo Padre in Turchia? Ma perché non ha mai parlato questo argomento? Guarda caso, ritorna in Italia dopo mesi, parla questo argomento. Dopo che ha parlato Santo Padre, tutto il mondo sono scatenato su questa vicenda.
Le considerazioni di Dündar Kesapli, corrispondente a Roma della radio televisione turca, e di un'altra giornalista turca che ha voluto rimanere anonima. Signor Naroyan, allora, si parla di verità storica che, secondo quanto abbiamo sentito, va ancora delineata in tutta la sua chiarezza, in tutta la sua interezza. Cosa ne pensa? C'è ancora da lavorare? Una commissione di storici indipendenti di ambo le parti potrebbero aiutare in questo lavoro?
Certo, allora vedo una profonda non conoscenza dei fatti, ma posso anche giustificare in questo modo. Dopo il genocidio di armeni adulti capaci di promuovere, nel senso di far conoscere, c'erano pochissimi. Dal 1915 fino al 65, dopo 50 anni, erano rimasti solo gli orfani, che la prima generazione che ha visto queste tragedie non era in grado di mettersi loro a fare le ricerche. Invece i turchi, il governo turco in questo caso, sapendo che di turchi, cioè di armeni, ne esistevano veramente poco, hanno pensato di chiudere definitivamente la causa armena e non pensarci più. In realtà gli studiosi, dall'altra parte, hanno iniziato a fare le ricerche. Per quello di studi scientifici, cioè verificabili, ce ne sono già. Per questa cosa che Erdogan promuove di mettere gli storici insieme per studiare è un po' una farsa, nel senso che 80% di studiosi del genocidio hanno già fatto il lavoro, ma faccio il nome anche di un turco, Taner Akçem, che negli archivi dello Stato, facendo delle ricerche, ha trovato di quei documenti che, per non parlare in Turchia, è dovuto fuggire fuori dalla Turchia. Cioè, un turco che rischia la propria vita per fare queste ricerche vuol dire che deve essere veramente...
È già stato nominato come, tra virgolette, traditore della patria. Ma senta un po', per lei l'etichetta, chiamiamola così, so che l'argomento è delicato, l'etichetta di genocidio è così fondamentale. Le spiego, Charles Aznavour, il cantante francese di origini armene, ha già detto: ma a me questo non interessa più di tanto, a me interessa che ci sia una missione perlomeno di responsabilità con delle scuse, non necessariamente che si metta questa etichetta. Per lei?
Non so, ma genocidio secondo me sì, perché è una parola proprio da Lemkin, coniato per la causa armena. Probabilmente lo sapete, nel 1944, mi sembra, giurista ebreo di origine ebraica, Raphael Lemkin, coniò questa parola, genocidio, eliminazione di un popolo, ma in tutti i fatti. Ma se semplicemente in poche parole, se analizzo quello che è successo, è così difficile contrariarmi. Cioè, se nella sera del 24 aprile sono andati a prendere tutta l'intelligenza armena, ci sarà una ragione, perché è la testa pensante di un popolo, è stato eliminato, come se è stato, cioè, è la prima tappa, poi sono le altre tappe, non so se ho tempo di dire.
Sentiamo magari Carlo Frappi sulla questione dell'etichetta, che è un po' sminuente come termine, però è la questione del genocidio. Come mai al paese, quindi alla Turchia, al di là appunto di queste definizioni anche giuridiche, non è riuscito quello che è riuscito in fondo alla Germania post-nazista, quindi con l'elaborazione, innanzitutto a livello giuridico con con il famoso processo di Norimberga, ma poi con tutta una serie di processi legati a un'elaborazione anche psicologica, culturale, sociale?
Sì, il paragone è molto difficile, tanto per le condizioni della Germania all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, quanto per le diverse sfumature che comunque entrano in gioco quando si analizza dal punto di vista storico il genocidio armeno. Detto questo, tanto si parlava della proposta turca di aprire gli archivi e di mettere al lavoro gli storici, così come in qualche modo anche alla posizione molto avanzata, direi molto illuminata se vogliamo, di Aznavour, che in fondo era anche, in maniera diversa, la posizione di uno dei più famosi giornalisti ed intellettuali armeni, Randin, che è assassinato qualche anno fa,
2007,
purtroppo
sì,
in Turchia, che era quello proprio il tentativo di depoliticizzare una questione che si è bloccata, è arrivata ad un impasse proprio per l'estremo portato politico che oramai porta con sé. Penso alle dichiarazioni prima degli amici turchi. Purtroppo la questione, la dimensione politica dei fatti storici oramai ha sopravanzato quelli che sono stati i fatti in sé. Questo è uno ovviamente dei motivi dell'atteggiamento turco, ce ne sono altri. Uno molto importante che non può non essere considerato quando si parla di genocidio è l'incertezza delle conseguenze giuridiche di un eventuale riconoscimento del genocidio, nell'ambiguità di una disciplina giuridica, quella appunto del genocidio, che potrebbe aprire la strada a compensazioni di natura economica, ma potenzialmente anche territoriale. Se a ciò si aggiunge comunque l'ambiguità della posizione armena rispetto al riconoscimento dei confini con la Turchia, un'ambiguità sostenuta comunque da un revanchismo che si concretizza nel considerare l'Anatolia orientale come Armenia occidentale, un revanchismo iscritto in fondo nei documenti fondativi della Repubblica, penso alla dichiarazione di indipendenza richiamata dalla Costituzione, il quadro della politicizzazione della questione è evidente. Se non si esce da questo circolo vizioso, non credo si andrà da qualche parte, ed è una cosa, sì, vorrei sottolinearlo, che non è nell'interesse di alcuno, non è nell'interesse di una Turchia che è isolata politicamente a livello regionale e internazionale, non è nell'interesse di un'Armenia molto isolata, strozzata economicamente dalla chiusura delle frontiere e dalla mancanza di relazioni, e non è in fondo neanche nell'interesse europeo.
Ma secondo lei, si diceva prima della contrapposizione fra autorità politiche e la loro posizione sul tema e la società civile, sta cambiando qualcosa in Turchia?
Ma sicuramente sta cambiando qualcosa. Io non sono pienamente d'accordo con questo clima di terrore che è stato un po' descritto prima, per quanto la società civile turca sia evidentemente attraversata da forti contraddizioni, perché da un lato comunque il sentimento nazionalista attraversa, come possiamo dire, trasversalmente tutta la società civile, cioè non è limitato alle frange, come dire, nazionaliste più conservatrici, però d'altra parte la società civile, perlomeno la società civile della Turchia occidentale ovviamente, è comunque molto più avanti rispetto alle istituzioni, quanto a volontà di confrontarsi con il proprio passato, con, possiamo dire, anche le pagine più buie dei rapporti con le minoranze, tanto in epoca imperiale quanto repubblicana, in qualche modo contrastando, se vogliamo, anche quella che è stata la storia ufficiale che il paese ha dato ai propri studenti anzitutto. Come mi piace sottolineare, richiamare ancora una volta Randink, che diceva che in fondo i turchi difendono la storia che conoscono, quindi non è un problema di riconoscimento o di negazionismo, è anzitutto un problema di comprensione.
Quindi sui libri di storia degli alunni turchi la questione armena praticamente non viene toccata, molto concretamente?
Per molto tempo non è stata toccata, però oggi le librerie sono piene di libri, cosa che fino a 10-15 anni fa comunque non c'era, ed il dibattito per strada oggi si vede, cioè è presente, cosa che 10-15 anni fa non c'era. Uh-huh. E in questo, in qualche modo, bisogna ascrivere qualche merito anche ad un governo che, perlomeno nella fase iniziale della sua esperienza politica, aveva dato molte speranze sulla strada della riconciliazione.
Ha aperto qualche porta, perlomeno. Simone Zoppellaro, Erdogan, perlomeno l'anno scorso, esattamente un anno fa, aveva parlato di condivisione di dolore, non aveva messo evidentemente la questione del genocidio, ma aveva parlato di condivisione del dolore, un po' come ha fatto anche la nostra interlocutrice, che rappresenta comunque un passo avanti notevole dal punto di vista delle relazioni fra i due paesi, che forse però ad un anno di distanza già è un pochino più offuscato, no?
Forse sì, in parte sì. Adesso il premier turco in questi giorni ha un po' ripetuto la linea di quello che aveva detto l'anno scorso Erdogan rispetto al genocidio armeno, ovvero ha ripetuto le condoglianze che erano state fatte
però allo stesso tempo ha inquadrato tutto questo nel contesto della dissoluzione dell'impero ottomano, nel contesto della guerra mondiale, ragione per cui secondo la prospettiva turca quello armeno fu una delle tante tragedie che si svilupparono in quel contesto e soprattutto non ci fu una volontà politica di eseguire questo sterminio, che questo è un po' il punto. Quando si parla del dibattito sulla parola di genocidio, di questo si parla. Cioè si parla ci fu o non ci fu una volontà politica precisa di sterminare la popolazione armena. Comunque sì, sono d'accordo anche con quello che ha detto Carlo Frappi, anch'io ho viaggiato in Turchia, tra l'altro ho viaggiato in Turchia con degli armeni ed è stata un'esperienza molto interessante, perché in realtà si scopre che la società civile turca è molto più aperta della politica turca. Ho incontrato molti turchi che hanno ammesso fra l'altro di avere magari un nonno, un bisnonno armeno. Ho incontrato molti turchi, anche docenti universitari, che parlano oggi apertamente del genocidio armeno, e questo qualche anno fa non capitava. Da parte armena quello che posso dire anche è che c'è secondo me anche una volontà di riconciliazione, sia da parte della società civile che è stanca di questo blocco di cui parlava sempre Carlo Frappi. Ricordiamo che l'Armenia è un piccolo paese ed è particolarmente isolato da una guerra che è tuttora in corso con l'Azerbaigian, ma è anche isolato da questo blocco che è stato imposto dalla Turchia negli anni 90. Ebbene, la società civile è anche impoverita, è una situazione economica molto difficile, oggi è stanca di tutto questo. E anche il governo, non ufficialmente, ma lo sappiamo bene parlando con la diplomazia e incontrando gli analisti politici a Yerevan, è molto attiva in una track 2, la chiamano così, della diplomazia, per cui c'è comunque un contatto oggi con la Turchia. Quello che probabilmente impedisce oggi la riconciliazione con la Turchia è il conflitto del Nagorno-Karabakh e il conflitto grosso che c'è con l'Azerbaigian. L'Azerbaigian impedisce tutto questo, ma probabilmente potrebbero esserci dei risultati da qui in breve nei rapporti fra Armenia e Turchia.
Nel 2009 furono firmati dei protocolli a Zurigo perché prevedevano proprio anche l'istituzione di una commissione mista che cercasse così di chiarire un po' la posizione, protocolli che sembrano essere cascati nel dimenticatoio, ma lei appunto parla di un secondo binario che può dare speranze in questo senso. Volevo sentire Ludwig Naroyan sulla questione dei vantaggi. Carlo Frappi prima diceva va a vantaggio di tutti quello di cercare di risolvere la situazione, la comunità internazionale evidentemente ha un suo ruolo. Le chiedo se lei è un po' deluso dall'atteggiamento della Svizzera. La Svizzera sappiamo che comunque in questo caso ha un ruolo comunque abbastanza centrale, ci sarà fra oggi e domani solo l'ambasciatore, diciamo, alla commemorazione non ci sarà nessun rappresentante politico, diciamo, del Consiglio federale. Deluso?
Un pochino sì, perché nel caso dello Shoah ad Auschwitz andò il consigliere federale, e in questo caso per non urtare, diciamo, la questione delicata non ci va, e questo, come dire, due pesi, non sono d'accordo in questo senso qui, perché magari mi ripeto sulle cose che volevo dire anche ai due cari colleghi. Che, diciamo, il fatto del genocidio, con tutti, diciamo, documenti a disposizione, è abbastanza per approvare che c'è stato. Adesso, come dire, se mettiamo i due gruppi di studiosi, turchi e armeni, a partire da zero, come dire, i cent'anni di studi fatti non valgono niente. Come mettere in dubbio fino adesso tutto il lavoro fatto dai storici, dico, ma storici internazionali, non per forza quelli armeni. E questo quello che promuove Erdogan, come dire, no, fino adesso niente, partiamo da zero. Questo un po', diciamo, mi delude.
Ci siamo concentrati soprattutto sulla questione armena. Nel 1915 però gli armeni non furono l'unico popolo ad essere preso di mira fra le vittime, sempre minoranze etniche, ci furono pure i siriaci. Ieri sera abbiamo sentito Anna Obil, presidente dell'Unione delle donne siriache in Svizzera, sentiamola.
Si cita sempre il genocidio degli armeni, siamo stati dimenticati perché abbiamo subito lo stesso genocidio nel 1915. Adesso, negli ultimi anni, alcuni stati hanno accettato il genocidio del popolo sirioio. L'Austria, Svezia, l'Armenia e anche il Vaticano e noi per il centesimo anno del genocidio in diversi stati stiamo facendo delle manifestazioni come in Germania, in Svezia, in Austria, in Svizzera. Adesso io sono qua a Zurigo, dove da lunedì stiamo facendo il sciopero della fame per i 100 anni del genocidio.
Come valutate l'atteggiamento della Turchia di fronte ai dibattiti attorno al genocidio armeno da una parte e siriaco dall'altro?
Intanto negli ultimi anni non è cambiato nulla, perché la Turchia non ammetterà mai che c'è stato il genocidio del 1915. Magari ha chiesto scusa, non ha neanche detto genocidio per quello che è successo, ma in sostanza non è cambiato ancora niente.
Qual è la situazione oggi dei siriaci nella regione?
La situazione di oggi non è cambiata per niente, perché ancora adesso stiamo subendo il genocidio. Oramai in Turchia non c'è rimasto nessuno, è rimasto pochissima gente, quindi stiamo subendo in Iraq e in Siria. Vogliono finire il cristianesimo nel Medio Oriente, nella Siria, in Iraq, il nostro popolo vogliono proprio terminare e questo non lo accettiamo più. Continuiamo a subire le stesse cose del 1915. La forma magari un po' diversa, però è la stessa cosa. In modo barbarico ammazzano le persone, tagliano le teste, è la stessa cosa del 1915, ma oggi siamo nel XXI secolo. Continua ancora la stessa storia, ma in modo diverso.
Con Anna Obil, presidente dell'Unione delle Donne Siriache in Svizzera, siamo arrivati al termine. Io ringrazio i nostri ospiti, ringrazio Simone Zoppellaro, Carlo Frappi e Ludwig Naroyan. Noi torniamo domani alle 8.30 su Rete 1, in replica alle 19.30 sulla 2. Dalla redazione di Modem e da Nicola Liu e dal microfono. Buona giornata a tutti.